Laser.
Ho vissuto per una settimana a Tangeri. Giorno dopo giorno ho imparato a conoscere sempre meglio questa città africana di fronte all'Europa, affacciata sullo stretto di Gibilterra tra Mediterraneo e Atlantico, sul confine tra diversi continenti, culture, lingue, religioni. Chi sbarca dal traghetto proveniente dal porto spagnolo di Tarifa vede una città diversa rispetto a chi giunge dai selvaggi monti del Rif. Ed è un'altra ancora se vi si arriva da Casablanca e Rabat con i treni ad alta velocità. Senza alcuna pretesa di giungere a una verità definitiva, ho cercato di raccontare Tangeri in tutta la sua complessità e diversità. Il Marocco è un paese polifonico e ogni città ha un carattere diverso. Marrakech è la porta del paese, il primo contatto per i turisti internazionali. Fes e Meknès sono città storiche, imperiali, dove nel labirinto della Medina si avvertono gli echi della mistica Sufi. Rabat è una capitale insolitamente discreta e Casablanca una grande metropoli, moderna e operosa. Tangeri, invece, per lungo tempo, è stata considerata estranea, straniera. Nella prima metà del Novecento era una città internazionale, amministrata collettivamente dalle grandi potenze. Per anni è stata un porto franco, crocevia di traffici, diplomazie e interessi oscuri. Negli anni 50 la città comincia il suo percorso di avvicinamento al nuovo Marocco indipendente, al quale viene reintegrata nel 1956. Il mercato principale, il Gran Socco, sorge appena fuori dalla Medina, in piazza 9 aprile 1947. In quel giorno, da un piccolo balcone affacciato sulla piazza, il sultano Mohammed ben Youssef, il futuro Mohammed V, tenne un famoso discorso nel quale riaffermava il legame di Tangeri con il Marocco.
Tanger en liesse a accueilli son souverain si Mohammed ben Youssef, sultan du Maroc. C'est la première fois depuis 58 ans que le chef de l'empire chérifien vient dans la ville régie depuis 40 ans par un statut international qui porte son nom.
Come spesso avviene nelle città affacciate sul mare, Tangeri è aperta ai contatti e agli scambi. Certo, anche qui, il canto del muezzin dalla grande moschea scandisce la giornata, ma per noi, stranieri di passaggio, è soprattutto uno sfondo sonoro.
Le città di confine si somigliano. Radunano avventurieri, intriganti, ciarlatani, piccoli e grandi imbroglioni, banditi improvvisati, ingenui, sognatori, iettatori, visionari, condannati e evasi. Perché questa città attira gli stranieri? Non ci sono monumenti da visitare. A malapena un piccolo museo molto misero, due librerie, due gallerie di pittura, ma c'è un cimitero per cani, un altro per atei. Ci sono due mari, il Mediterraneo e l'Atlantico, un'infinità di bar, di edifici incompiuti, un vento dell'est corrosivo, confusione e nostalgia. Tutto questo innervosisce lo straniero di passaggio e lo incanta. Tahar Ben Jelloun.
Tangeri è anche una città di stranieri. In ogni sua strada o piazza trovo ricordi dei grandi scrittori del Novecento che l'hanno attraversata, abitata e raccontata. La Cineteca del Cinema Rif, l'Hotel El Minzà, il Gran Café de Paris, la storica Libreria delle Colonne e il Museo della Legazione Americana. L'Interzona, come la chiamava William Barrow, ha attirato Edith Wharton, Jean Genet, Tennessee Williams, Truman Capote, Gore Vidal e ancora la generazione Beat, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, fino allo scrittore che più di tutti ha legato il proprio nome alla città, Paul Bowles. Tangeri è una pagina aperta, una città scritta e riscritta, dove la letteratura ha trovato rifugio e gli scrittori spesso perdizione. E pazienza, se a volte scrittori e viaggiatori rimangono avvolti nella tela di ragno di queste narrazioni, convinti di essere ancora al centro della storia, senza accorgersi che dietro Capo Malabata il nuovo porto commerciale Tanger Med sta già costruendo un futuro diverso, abbandonando il vecchio porto di fronte alla Medina ai turisti e alla nostalgia. Tangeri è una città storica e insieme un laboratorio creativo contemporaneo, con i suoi atelier, le sue librerie, i suoi luoghi d'incontro. La libreria internazionale Les Insolites, nel quartiere spagnolo, è un ottimo punto di osservazione sulla Tangeri dei lettori, degli artisti, delle conversazioni. Aperta nel 2010, offre soprattutto libri nelle principali lingue europee. Scarsi i volumi in arabo. Nella città del libro si legge poco, Corano a parte ovviamente, per varie ragioni, soprattutto legate alla povertà. Inoltre, le persone colte leggono facilmente in lingua straniera, francese, inglese, spagnolo, italiano. Qui incontro la fondatrice, Stéphanie Gaou.
My name is Stéphanie Gaou, G-A-O-U. I was born in Cannes, in the south of France.
Mi chiamo Stéphanie Gaou, sono nata a Cannes, nel sud della Francia, parecchi anni fa. Ho studiato letteratura inglese, americana e russa. Quando sono arrivata a Tangeri non pensavo affatto che mi sarei fermata in Marocco. Allora volevo viaggiare in tutto il mondo, ero attratta soprattutto dal nord. Poi però ho scoperto l'Africa, anche attraverso la danza tradizionale. E alla fine ho capito che in qualche modo appartenevo a questo continente. Sono venuta a Tangeri per la prima volta circa 25 anni fa. La città mi piacque, sì, ma non al punto da pensare subito di restare. Solo più tardi ho deciso di stabilirmi qui. Leggevo molto, allora come oggi, e sognavo un luogo in cui i libri fossero davvero al centro della scena. Ho cercato a lungo uno spazio adatto e alla fine ho trovato questo, Les Insolites. Credo che il senso si capisca anche in italiano, qualcosa di inatteso, di sorprendente. Non è soltanto una libreria, organizziamo anche conferenze, mostre fotografiche e qualche volta piccoli concerti. Insomma, è un luogo un po' diverso dal paesaggio culturale abituale di Tangeri.
And so it was a place a bit apart from the natural path of the cultural landscape of Tanger.
La Tangeri, dove Stéphanie Gaou si stabilì 25 anni fa, era ovviamente molto diversa da quella odierna.
Yes, it has changed. I don't know if I like it better now.
Sì, è cambiata. Non so se oggi mi piace di più. Di certo ha perso un po' della sua poesia. Era una città caotica, in fondo neppure così attraente, eppure io la trovavo molto, molto poetica. Adesso c'è troppa speculazione immobiliare e per i poveri la vita è diventata più difficile. Naturalmente l'aspetto esteriore della città è migliorato in modo sorprendente rispetto a 25 anni fa, ma aveva qualcosa di speciale che oggi, almeno in parte, è scomparso.
Tangeri è una città creata dai grandi scrittori internazionali, Paul Bowles in testa.
Of course, Tangeri is part of this fantasy.
Naturalmente Tangeri fa parte anche di questa immaginazione letteraria. Però, a dire il vero, non è l'aspetto che mi interessa di più. Forse tra tutti, salvo Paul Bowles. Lui sì, in un certo senso, è davvero un pilastro. Ma anche lui aveva molti pregiudizi europei, occidentali. Lo si capisce subito leggendolo. Era un uomo del suo tempo anche in questo. Nel suo mondo i marocchini rimangono spesso sullo sfondo come comparse o servitori. Non entra davvero nella loro psicologia, nella loro interiorità di uomini arabi.
Ma è molto interessante.
a Tangeri, la città vecchia, la Medina, è dominata dalla Kasba, l'antica fortezza del potere politico e militare. Ci si arriva salendo per stretti vicoli bianchi, tra porte, svolte improvvise e slarghi di luce. Poco prima di giungere in cima, quasi all'improvviso, si passa accanto al piccolo mausoleo del grande viaggiatore Ibn Battuta. Nato a Tangeri nel 1304, Ibn Battuta partì nel 1325 a 21 anni per il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, un viaggio che si trasformò poi in una straordinaria esplorazione del mondo conosciuto. Quasi 30 anni di viaggi confluiti nella sua grande opera, La Rila, il racconto delle sue peregrinazioni. A lui Tangeri ha dedicato l'aeroporto e un museo nella Kasba. Poco lontano da lì, quasi per caso, mi sono trovato nel teatro Riyadh Sultan, un teatro di prossimità, uno spazio vivo di spettacoli, concerti, incontri, un luogo dove Tangeri prova a trasformare la propria memoria in voce. Attraversando il cortile, vedo in una stanza dei bambini che giocano alla corsa nei sacchi. Divertimento puro. Zubeir Ben Bushta è il direttore di questo teatro spontaneo e popolare.
Moi je suis dramaturge, metteur en scène.
Sono autore e regista teatrale. Anni fa ho avuto l'opportunità di frequentare una residenza artistica a Parigi. Poi sono stato anche in Spagna, a New York, in Egitto e in Tunisia. In tutti questi viaggi ho osservato che esistono teatri a misura d'uomo, magari considerati sulla carta di secondo o terzo livello, ma con un grande spessore umano e un legame fortissimo con il pubblico e con il territorio. Sono quelli che io chiamo teatri di prossimità. Da tempo coltivavo l'idea di crearne uno nella mia città. L'occasione si è presentata quando ho scoperto questo luogo. Frequentavo la Kasba già da adolescente. Questo spazio faceva parte della residenza del sultano, vicino all'antico giardino Riyadh Sultan, da cui ha poi preso il nome. Il teatro occupa le antiche scuderie del palazzo, trasformate in seguito in botteghe artigiane. Quando siamo arrivati noi, però, erano già in stato di abbandono. Allora la mia associazione ha proposto al Ministero della Cultura di farne un teatro di prossimità. Volevamo che la cultura diventasse un bisogno quotidiano al servizio degli abitanti e dei visitatori, accessibile anche alle donne e ai giovani della Kasba e della Medina. Per questo offriamo anche laboratori gratuiti di teatro e danza per i bambini. Quando i lavori erano ancora in corso, tra il 2018 e il 2021 abbiamo cominciato a sperimentare una programmazione che io definisco un po' selvaggia, spontanea, occasionale, aperta alle proposte più diverse, in molte lingue, il dialetto locale, l'amazigh, l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'arabo, l'ebraico, insomma tutte le lingue di Tangeri. In poco tempo ci siamo ritrovati con spettacoli in calendario per 2 o 3 anni. E intanto preparavamo gli spazi tecnici, cioè il progetto che hai visitato questa mattina.
Per installare il progetto che avete visitato questa mattina.
Molti dei miei incontri più interessanti sono stati con donne marocchine. La stilista Kenza Bennani viene da una famiglia importante di Tangeri. Dopo gli studi di moda a Madrid e il lavoro a Londra, ha scelto di cambiare strada. A Firenze ha studiato il lavoro degli artigiani italiani. Da lì è nata l'idea di valorizzare l'artigianato marocchino e ripensarlo in chiave contemporanea. Nel 2014 Kenza Bennani ha fondato il suo marchio New Tanger. Capi pensati per la vita di oggi, ma fedeli alla tradizione, senza eccessi decorativi né folklore. Perché mai, si chiede, nella vita quotidiana i marocchini dovrebbero scegliere tra modernità e tradizione? Kenza Bennani appartiene a una generazione che ha deciso di tornare e di investire nel proprio paese. Una generazione moderna, ma insieme consapevole del valore delle proprie radici. L'ho incontrata nel suo atelier, in una bella casa d'epoca, non lontano dal centro storico. Le ho chiesto come sono gli abiti di Kenza Bennani. mi ha risposto, ancora una volta, in un ottimo italiano.
Gli abiti di New Tangier sono semplici, molto minimalisti. È come una visione un po' di togliere tutto quello che non va all'essenziale. E quindi è un focus sopra le tagli, le forme, il volume dell'abbigliamento tradizionale, ma con una prospettiva di poter usarlo tutti i giorni. È una evoluzione della tradizione. Ci serviamo della tradizione per portare qualcosa di nuovo.
Tangeri è la scena perfetta per questa ricerca, l'unica città del Marocco dove la stilista vorrebbe vivere.
Ma è perché è un posto profondamente tollerante e aperto alla diversità, a come poter vedere le cose in mille maniere diverse. E è anche molto normale essere una persona con molte dimensioni. E quindi è una città che dopo è bellissima, quindi visualmente molto interessante, c'è il mare, c'è tutte queste cose che aiutano, ma una storia molto contemporanea, quindi per me è molto più, è naturale essere creativa in Tangeri.
Kenza sottolinea più volte come il Marocco sia stato troppo spesso raccontato da altri, da stranieri, nella vecchia e consunta prospettiva dell'orientalismo. È tempo di riprendere il controllo della narrazione, dice.
Il Marocco è sempre una cultura affascinante per tante persone e ci sono tante narrative del Marocco che sono da fuori, che se non le prendiamo noi e li riprendiamo noi, sempre si rimane come la visione di un'altra persona. Quindi è importante, solo per fare vedere che ci sono tante maniere diverse di essere marocchino. C'è tantissime persone che stanno decostruendo queste narrative che ci hanno imposto e ognuno sta proponendo qualcosa di personale e diverso, e quindi è interessante perché ci sono tante proposte e quindi c'è un'energia che fa che è un momento che dobbiamo essere così forti, no? Che dobbiamo raccontare ognuno la sua storia.
Nel mondo di Kenza Bennani, che, non dimentichiamo, è il mondo delle classi agiate e potenti, la famiglia non schiaccia, ma anzi sostiene le aspirazioni degli individui.
La mia famiglia è molto aperta, questa è la casa di mio nonno, abbiamo cresciuto in questa cosa molto mix, mai mi hanno chiesto di scegliere chi voglio essere, mai mi hanno detto che fare con la mia vita.
A Kenza la cultura marocchina non appare necessariamente chiusa e oppressiva.
È forse una delle culture le più aperte e le più profondamente tolleranti che esiste. Perché io ho cresciuto con questo, con ebraici, con cristiani, con tutto, anche le mie nonni. È una tradizione molto antica di vivere insieme. Le persone si possono parlare, le persone si possono anche dare delle cose le une alle altre, anche essere più generosi, no? Voilà.
Ai suoi occhi anche la tradizionale questione femminile sembra perdere importanza, come Kenza commenta quasi sbuffando di noia.
No, ma onestamente questa storia di essere donna non cambia niente, non è che mai ho pensato in questo. Penso che essere donna nel mondo del lavoro oggi in Marocco, anche in qualche qualsiasi posto, può avere delle complicazioni, ma per altre ragioni, non per ragioni di spazio. Lo spazio c'è e ognuno lo occupa come vuole, no? Ma ognuno anche fa le sue battaglie, le sue storie, ma non per essere donna, semplicemente per essere una creativa che voglio raccontare la mia propria storia.
Altra cosa però, se si viene da una diversa geografia e una diversa estrazione sociale, come nel caso di una donna sulla Trentina che chiameremo Laila per proteggere il suo anonimato.
Sono originaria da Benimlel, nel fine del Medio Atlante e l'inizio del Grande. Sono arrivata qui in Tangere nel 2017 per essere insegnante dell'arabo letterario.
Anche Laila parla un poco di italiano.
L'ho imparato prima volta e vorreste sapere che Benim Lella c'è una passione generale del popolo intero per l'Italia. C'è una similitudine incredibile fra Benim Lel, il clima, la geografica, la cultura dell'olivo, gli occhi neri, i capelli veramente con l'olio.
La vita in provincia non è facile per una donna.
Dopo c'è la cultura completamente patriarcale della famiglia, questa cultura tipicamente mediterranea, l'importanza del padre in generale, il grandfather della tribù. Quando leggo attualmente qualche libro sulla Sicilia, le cose del femminismo in generale, abbiamo la stessa situazione.
Attraverso un percorso doloroso e tormentato, segnato anche dalla malattia, Laila ha conquistato infine la sua indipendenza.
Ho imparato il francese, ho imparato l'inglese, ho imparato l'italiano, ho imparato viaggio nel mondo da sola. Ho insegnato a divenire completamente indipendente. Cosa che non è facile, che non è donata a tutte le mogli di Benim Lel, tutte le donne di Benim Lel.
Ma basta tornare alla città di nascita per fare un passo indietro.
Sono indipendente, vivo da sola da 14 anni, guadagno da sola i miei soldi, faccio la mia vita come lo desidero, però ogni volta sono a Benim Lel, devo domandare la permissione di sortire al mio padre e soprattutto al mio fratello, perché nella sua mentalità faccio parte dal suo harem.
Anche nella moderna Tangeri, le donne marocchine indipendenti non hanno la stessa libertà delle straniere.
Vivo in un quartiere che si chiama Val Flori. È un quartiere un po' lontano del centro, da 40 minuti a piedi, e la totalità della popolazione è tangerina. E sono sorvegliate tutta la giornata perché la mentalità è tipicamente patriarcale.
L'antico cimitero ebraico è un ottimo luogo per congedarsi da Tangeri. Si trova appena fuori dalle mura della Medina, sul margine tra la città storica e l'orizzonte mediterraneo, una terrazza naturale esposta alla luce del mare, uno spazio di pietra chiara, silenzio e vento. Davanti a me si allineano più di 1000 sepolture di varie epoche. Le più antiche sono pietre basse, levigate, appena affioranti dal terreno. Nelle tombe più recenti le iscrizioni sono in ebraico, ma anche in spagnolo, portoghese e francese, segno di una comunità sefardita e mediterranea che ha vissuto Tangeri come crocevia di lingue, commerci e diaspore. Il custode è magro, sdentato, cordiale e stralunato, sempre pronto a raccontare da capo le storie del suo camposanto. Tra tutte, come gli ebrei abbiano sempre avuto una relazione privilegiata con i sovrani del Marocco. Infatti, molti ebrei hanno trovato rifugio qui dopo le grandi persecuzioni, fosse la Spagna della Riconquista nel XV secolo o gli anni del nazismo e di Vichy.
Deudi Qasmi, mio nome. Io sto lavorando con la comunità judia tangerina. Mio patrono si chiama signor Haron.
Mi chiamo David Qassam, lavoro per la comunità ebraica di Tangeri. Il mio padrone si chiama Haron, sono il guardiano e la guida del cimitero. Se qualcuno cerca notizie della sua famiglia, ho il registro e la mappa di tutte le sepolture. Dal numero della tomba posso risalire a tutte le altre informazioni. Sono sepolti qui due rabbini molto famosi. Uno è Rabbi Habib di Toledo, che volle essere portato qui dopo la morte. Ebrei da tutto il mondo vengono a visitare le loro tombe una volta all'anno, così come molti turisti internazionali, come voi. Spagnoli, portoghesi, inglesi, francesi, americani vengono da tutte le parti. In Marocco teniamo la porta aperta a tutto il mondo. Qua tutte le nazionalità si mescolano. Siamo spagnoli e marocchini, come me, francesi e marocchini, inglesi e marocchini, portoghesi e marocchini. I soldi o la politica non mi interessano. La porta è aperta per tutti dal mattino sino alle 5 del pomeriggio. Io sono di Tangeri e sono musulmano. Non c'è nessun problema. Non c'è mai stato nessun problema con gli ebrei. Non siamo come in Egitto o in Siria o in Palestina. Qui noi viviamo insieme e lavoriamo insieme da sempre. Non c'è problema se sei ebreo o musulmano. C'è un solo Dio, non quattro o cinque. Noi credenti siamo una sola famiglia. Se ho del pane, lo divido con te, metà per uno. Ci sono ancora molti ebrei qui a Tangeri. Qualcuno vive nella Medina, qualcuno è emigrato, anche in terre lontane. Sono 20 anni che lavoro qui. Mi piace lavorare per gli ebrei, è un lavoro tranquillo, è come stare in un giardino. Qui sono metà marocchini e metà sefarditi, questi ultimi provenienti da tanti paesi diversi. Sono scappati dalla guerra quando i nazisti volevano sterminarli. Si sono rifugiati qui da tutta Europa e sono rimasti per sempre. Il nostro re ha salvato le loro vite. Poi ci sono quelli morti per l'influenza spagnola del 1918 o il colera. A Tangeri ci sono 2 cimiteri ebraici. Questo è quello più antico, ma ormai è chiuso. L'ultima sepoltura risale al 1983, la prima invece del 1363. In entrambi i casi una donna. Poi hanno chiuso il cimitero perché è finito lo spazio e hanno aperto un nuovo cimitero ebraico. Qui ci sono ancora 2 tombe che sono state già acquistate, ma i loro padroni sono ancora vivi. Quando moriranno si faranno seppellire accanto alla loro famiglia. E poi il cimitero sarà davvero completo.
Dos cimiteros. E si está cerrado, ya completo.